Il radiogiornale.
Saet dagli Stati Uniti su Europa e Messico. La tempesta Trump porta dazi del 30%. La Svizzera intanto tiene l'ombrello a portata di mano e attende se, quando e quanti dazi pioveranno. Aveva i motori spenti a causa dell'interruzione del flusso di carburante, la causa dell'incidente al Boeing di Air India, lo indica il rapporto preliminare sullo schianto di un mese fa. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio per questo che è anche il riassunto dei principali fatti del giorno. Un 12 luglio 2025 contraddistinto, come detto, dai dazi sull'Europa e sul Messico. Era attesa e alla fine è arrivata dunque la letterina, anzi la lettera pepata con cui Donald Trump ha comunicato appunto all'Unione Europea che dal 1 agosto la quota dei dazi doganali sulle importazioni sarà del 30% e lo stesso anche per il paese del Sud America, una cifra che supera di gran lunga le aspettative di Bruxelles che nei negoziati in corso puntava alla cifra del 10%. Che cosa sta succedendo o cosa succederà? E cerchiamo di capirlo con i nostri corrispondenti da Washington e Bruxelles. Andrea Vosti, cominciamo con te. Dopo gli annunci shock dei dazi fatti dalla Casa Bianca lo scorso 2 aprile, c'era stato spazio per le trattative, con un certo ottimismo, che ora sembra spazzato via da questa comunicazione del presidente statunitense. Quali i dettagli dell'annuncio di Donald Trump, Andrea?
Il presidente americano ha atteso la prima mattinata americana di sabato mattina oltretutto per picchiare il pugno e far di fatto saltare il tavolo dopo 90 giorni di trattative con l'Unione Europea per quella che sembra a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra unilaterale. Come accaduto in precedenza con gli altri paesi, Trump ha scelto di comunicare l'imposizione di dazi al 30% postando sul suo social media Truth la lettera inviata alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, una lettera dai toni estremamente teatrali, verrebbe da dire quasi comici nella forma, ma del tutto intimidatoria nella sostanza. La minaccia di dazi al 30% su tutte le merci importate dall'Unione Europea, l'avvertimento a non provarci nemmeno a vendicarsi con imposizioni di dazi reciproci, la richiesta di consentire l'accesso al mercato europeo a tutte le merci statunitensi senza barriere doganali. Insomma, la giustificazione della Casa Bianca è il deficit commerciale con l'UE, deficit che per l'anno scorso era stato di 235 miliardi di dollari, una cifra che però tiene conto soltanto delle merci e non dei servizi. Ma tant'è, il messaggio di Donald Trump è chiarissimo, come pure il metodo, l'uso della minaccia, dell'intimidazione come strumento negoziale, atteggiamento prepotente e sprezzante riservato agli alleati storici e ai principali partner commerciali. Non dimentichiamoci che un trattamento identico era stato riservato anche a Canada, Giappone, Corea del Sud e Messico, solo per fare alcuni nomi. Ma senza dubbio questi dazi al 30% non sono neppure di buon auspicio per il trattamento che Washington potrebbe riservare anche alla Svizzera.
E come ha reagito l'Unione Europea a questo attacco frontale che, come si diceva, ha spazzato via l'ottimismo su un'intesa che sembrava possibile con Washington? Lo chiedo a Andrea Ostinelli, che troviamo a Bruxelles.
L'esecutivo dell'UE prende nota della lettera di Trump, la Commissione europea, che ha fatto sapere di essere stata informata in anticipo, ha reagito rapidamente con una comunicazione della sua presidente. Imporre tariffe del 30% sulle esportazioni dell'UE interromperebbe le catene di approvvigionamento transatlantiche essenziali a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico, scrive Ursula von der Leyen. L'UE ha costantemente dato la priorità a una soluzione negoziata con gli Stati Uniti, continua e rimane pronta a lavorare per un accordo entro il 1 di agosto. Insomma, si cerca di evitare l'escalation con Trump, anche se Bruxelles si dice altresì pronta a imporre dei controdazi laddove necessario. Da questo punto di vista, dunque, per ora la tattica negoziale europea non cambia. Nel pomeriggio gli ambasciatori dei 27 presso l'UE discuteranno di questa nuova minaccia di Trump. Nei prossimi giorni vedremo se vi sarà un cambiamento di passo. Qui a Bruxelles si vuole credere che la minaccia del 30% a poco più di 2 settimane per concludere un compromesso con Washington sia uno stratagemma per alzare la posta in gioco. Di sicuro il segnale è assai ostile.
E mentre sull'asse Washington-Bruxelles le cose si muovono, come abbiamo sentito dai nostri due corrispondenti, la Svizzera resta, come dicevamo nei titoli, con l'ombrello a portata di mano in attesa della pioggia, che speriamo non sia tempesta, e appunto in attesa di comunicazione da oltreoceano, se un'intesa scritta dovesse essere stata approvata o dovrebbe essere stata approvata almeno dal Consiglio federale di economia elvetica, e da mesi confrontata con un'estrema incertezza che, a detta dei suoi rappresentanti, la scuote alle fondamenta. Da Berna, Anna Riva.
Dai colloqui avuti con diversi imprenditori emerge che il problema principale è l'incertezza. Non può che ribadire un principio ormai noto Jérôme Cosondet, a capo della direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell'Economia, da noi interpellato alcuni giorni fa su queste settimane di fervente attesa. E aggiungere: non dico che dazi al 10 o al 5% non siano argomento di discussione, ma pesa di più l'incertezza di fronte all'interrogativo se saremo sottoposti a un 30 o a un 40%. E poi l'Unione Europea sarà confrontata con un 30% o ancora di più? Finché non sarà chiaro, nessuna impresa potrà prendere alcuna decisione. Oggi perlomeno un'indicazione c'è e riguarda, lo abbiamo sentito, l'Unione Europea, che effettivamente deve o dovrebbe fare i conti con dazi al 30%. Si fa però ancora attendere dalla Casa Bianca la decisione che riguarda la Svizzera, e ciò rende difficile anche disegnare eventuali scenari futuri. Cosondet evocava per esempio l'ipotesi, un'ipotesi, in cui la Svizzera dovesse essere confrontata con un 40%, meno invece l'Unione Europea. In tal caso, diceva, si dovrebbe probabilmente andare a riorganizzare le catene di fornitura e i siti di produzione. Il destino della Confederazione pare quindi essere legato a doppio filo a quello dei nostri vicini. E allora che ne sarà della Svizzera? Riuscirà realmente a mantenere quella corsia preferenziale che le era stata garantita da Washington? O si vedrà confrontata, al di là degli attuali dazi al 10%, con tasse superiori al 30%, come era stato inizialmente ventilato, e una grave penalizzazione della fondamentale industria farmaceutica? La recente offensiva diplomatica di Berna, con visite e telefonate negli Stati Uniti ad altissimo livello, pare in ogni caso aver portato qualche frutto. La dichiarazione di intenti con Washington dovrebbe essere stata approvata dal Consiglio federale. Mancherebbe però ancora il nulla osta di Donald Trump. Da capire poi se alle eventuali garanzie cartacee seguiranno risultati realmente soddisfacenti per Berna, soprattutto considerando la natura ondivaga dell'uomo più potente del mondo.
E staremo a vedere se domani o soprattutto lunedì, all'apertura delle buca delle lettere, ci sarà la famosa letterina da Trump. Noi passiamo ad altro. Nella giornata da poco conclusa si è parlato sempre, ma anche della Confederazione, che intende puntare sullo stoccaggio di CO2 nel suolo su larga scala per poter raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro 2050, e questo perché non tutte le emissioni di gas a effetto serra si possono prevenire completamente. Sono quindi necessarie tecnologie per rimuovere CO2 e stoccarlo in modo permanente. Il dipartimento di Albert Rösti è comunque al lavoro per questo. Parliamo adesso della polizia urana, che ha arrestato un 33enne rumeno che insieme a un compagno aveva effettuato svariati furti in negozi del cantone, anche in Ticino. L'allarme è scattato venerdì, quando una dipendente di un grande magazzino di Göschenen ha sorpreso due uomini a rubare diverse bottiglie di champagne. I delinquenti sono fuggiti con un'auto targhe italiane, ma una pattuglia della polizia ha potuto intercettare il veicolo. Per uno degli occupanti sono scattate le manette, mentre il secondo è riuscito a fuggire ed è ancora uccel di bosco. 32 anni dopo Maurice Thorné, François Benjamin May è diventato il secondo beato del Vallese a essere riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. La cerimonia di beatificazione si è svolta sabato a Barcellona, la città dove fu assassinato nel 1909. è stata benedetta una reliquia di Fratel Licarion, il nome portato da me all'interno della congregazione dei fratelli maristi. Striscia di Gaza, adesso ancora morti e feriti per nuovi attacchi sferrati nella giornata di sabato dall'esercito israeliano su aree residenziali, mentre si contano ancora danni e feriti per la pioggia di droni, molti esplosivi, lanciati nelle scorse ore dalla Russia sull'Ucraina sud-occidentale, nell'ambito di una campagna di bombardamenti intensificata che ha ucciso almeno 6 persone e ne ha ferite decine. L'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che gli avversari hanno lanciato 597 droni e decodificatori insieme a 26 missili, di questi 319 droni e 25 missili sono stati abbattuti. A un mese esatto dall'incidente del volo Air India in cui persero la vita 260 persone arriva il primo dettagliato resoconto dell'analisi delle scatole nere, un rapporto che tenta di far luce sulle cause dello schianto, e quanto emerge dai primi dati è sorprendente. La nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
Dall'analisi delle due scatole nere portata avanti dall'autorità indiana dell'aviazione con l'aiuto di una squadra del National Transportation Safety Board statunitense emergono in dettaglio gli eventi dei pochi secondi in cui il Dreamliner 787 è decollato per poi schiantarsi. Due interruttori che riforniscono di carburante i motori sarebbero stati messi in posizione di off, di chiusura, facendo spegnere i motori stessi, e sarebbero stati chiusi a un secondo di distanza uno dall'altro. Questo si legge nella scheda di memoria che conserva i dati tecnici. Nella scatola nera che registra le voci della cabina di pilotaggio, la conversazione di conferma. Uno dei piloti, non si sa quale, chiede all'altro: «Perché hai spento il rifornimento?» E l'altro che risponde: «Guarda che non ho fatto niente». Da lì il panico, viene azionata la turbina di emergenza, una specie di motore supplementare, ma è troppo tardi. Ora, questo interruttore incriminato non è facile da azionare accidentalmente. Funziona un po' come la retromarcia delle automobili, bisogna tirare volontariamente e poi sollevare o abbassare la leva. Tra i rottami dell'aereo il pezzo è stato ritrovato e le leve erano su on, aperte. I piloti hanno tentato di correggere. La domanda ora è: se è vero che si tratta di errore umano, perché uno dei piloti avrebbe tolto carburante ai motori? La stampa getta la colpa sui piloti senza attendere il rapporto definitivo che arriverà tra mesi. È chiaro che dietro ci sono enormi interessi. La Boeing, che vorrebbe scagionare i suoi velivoli al più presto, Air India, che vuole dimostrare la propria diligenza nella manutenzione, ma è vero che il rapporto, seppure dettagliato, lascia aperti altrettanti interrogativi di quanti non ne risolva.
Note sportive adesso, iniziando dalla squadra grigionese dei Calanda Broncos, che rimane il punto di riferimento del football americano. In Svizzera, allo Swiss Bowl di Coira, ha trionfato 41-28 contro i Basel Gladiators, festeggiando il 14esimo titolo e il terzo consecutivo. Ma c'è tanto altro che ci dice David Conti.
Ben ritrovati, iniziamo dall'atletica in Belgio. Ayla Del Ponte ha ottenuto il suo miglior tempo degli ultimi 3 anni sui 100 metri. La ticinese ha infatti vinto la sua batteria in 11:29, chiudendo il meeting al quarto posto. L'ultima volta che la 28enne era scesa sotto questo crono è stato a Zurigo nel 2022. Iga Swiatek ha avuto vita facile per conquistare il primo titolo a Wimbledon. La polacca, con un doppio 6-0 rifilato alla statunitense irriconoscibile Anisimova, ha dominato una finale senza storia. Oggi tocca agli uomini con la riedizione dell'atto conclusivo del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Nel ciclismo, dopo la vittoria in volata di Jonathan Milan, regalando all'Italia un successo al Tour de France che mancava dal 2019, oggi si disputa la nona tappa ancora per velocisti, 174 km, con arrivo a Châteauroux. In giallo c'è ancora Tadej Pogacar. Al Giro d'Italia, Marlen Reus nell'ultima tappa deve invece recuperare 22 secondi alla nuova maglia rosa, la vincitrice dell'anno scorso, Longoborghini. All'Europeo femminile di calcio, questi gli ultimi risultati del gruppo C: Polonia-Danimarca 3-2, Svezia-Germania 4-1, svedesi prime e tedesche seconde ai quarti di finale. Oggi spazio al gruppo D: Paesi Bassi-Francia, Inghilterra-Galles. Al mondiale per club, sempre alle 21, si disputa la finale tra Chelsea e Paris Saint-Germain. Infine, nella moto mondiale, dopo il successo di Marc Marquez nella gara sprint alle 14, scatta il Gran Premio di Germania della MotoGP.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di domenica 13 luglio ormai, e Meteo Svizzera ci fa sapere che a sud delle Alpi e in Engadina possibili temporali notturni, poi la giornata sarà nuvolosa al sud, abbastanza soleggiata in Engadina. In serata però passaggio a tempo asciutto, in temperature minima 17, massima 25 gradi. Isoterma di zero dai 3600 metri. A nord delle Alpi, nottata bagnata e giornata inizialmente abbastanza serena, poi nuovamente piovosa e temporalesca. Temperature minima 14 gradi, massima 27. Un'occhiata all'evoluzione. In tutta la Svizzera lunedì probabilmente poco sole con rovesci, soprattutto a nord delle Alpi. Nel corso del pomeriggio passaggio a tempo asciutto, martedì al sud abbastanza soleggiato, al nord ancora nuvole e pioggia. Da mercoledì giornate nuovamente baciate dal sole e temperature in aumento. L'informazione alla radio torna in diretta, evidentemente allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave R6. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Yari Salvagno in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.